Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Questo martedì riprendiamo la lettura, siamo verso la fine dell'enciclica di Papa Francesco dedicata al cuore di Cristo. L'enciclica, che è la quarta enciclica, ha come tema questa grande devozione che ha accompagnato tutta la storia moderna e contemporanea della Chiesa, e che però ha delle radici, come abbiamo visto, nell'antichità, nel Vangelo, nella Sacra Scrittura e poi nei primi secoli della storia della Chiesa, anche se si è manifestata e sviluppata particolarmente nell'epoca moderna. Le sue radici sono molto antiche, hanno accompagnato tutta la storia dell'evangelizzazione fino dai primi gesti della Chiesa, da Pentecoste in poi, quando comincia a prendere il posto dell'opera del suo Signore, di Cristo risorto, e della Chiesa che sostituisce la sua azione attraverso gli apostoli, i discepoli e poi attraverso il lunghissimo pellegrinaggio nel mondo della Chiesa Cattolica. E questa sera vedremo, siamo al numero 158 per chi volesse seguire con il testo davanti. Vedremo prima una parte rimanente sul cuore di Cristo, sulla consolazione del cuore di Cristo. Noi possiamo consolare il cuore di Cristo, consolare Cristo. È una affermazione straordinariamente importante, bella, un po' strana. Uno dice, ma come possiamo noi consolare un Dio? Un Dio che però è anche uomo, no? E che ha sofferto veramente, non per finta. Soprattutto il suo cuore ha sofferto l'angoscia dell'agonia nella sua passione. E c'è quell'episodio in cui Gesù soda sangue nell'orto degli ulivi e ha di fronte il demonio che lo tenta e dice, vedi quanti non useranno minimamente del tuo sacrificio, ma anche l'angelo buono che dimostra invece quanti consoleranno il suo cuore nel corso della sua vita. E allora misteriosamente qui nasce quella dottrina della riparazione di cui abbiamo parlato, che è anche una dottrina della consolazione, riparare, contribuire all'opera di Cristo di riparazione dal peccato, è anche un modo di consolare il suo cuore. Questo perché quel momento della passione, quando Cristo si fa carico dei peccati di tutta la storia del mondo, prima, durante e dopo la sua vita, ebbene, quel è un mistero che noi non riusciamo a spiegare razionalmente, però quel momento è nel tempo, ma è anche fuori dal tempo. Cioè Cristo è lì certamente in quel momento, soffre come soffrirebbe un uomo qualsiasi che subisse la violenza che lui ha subito nel corso della sua passione, subisce soprattutto la violenza morale, l'ingratitudine, la mancanza di attenzione dei suoi fedeli, prima, ma durante. Gli apostoli scappano, non rimangono con lui, non siete rimasti nemmeno un'ora a vegliare con me, li ammonisce, dice: ma come non siete? Perché poi li trova addormentati, no? Quando, dopo aver sudato sangue, ritorna verso di loro, li trova addormentati, perché il peso, la tristezza di quello che stava per accadere, del clima che si era venuto a creare intorno a Cristo, che era stato osannato, era stato tentato, perché divenisse il re di Israele, perché portasse, perché manifestasse la sua potenza scacciando i romani e prendendosi il regno. E quando però poi si capisce, nel Sinedrio capisce che lui non ha nessuna di queste intenzioni, il suo regno non è di questo mondo, quindi non ha nessuna intenzione di prendere il potere, per intenderci. Quando capiscono questo, quando Giuda stesso capisce che Cristo non ha nessuna intenzione temporale, e allora si consuma definitivamente il tradimento. Questo è quello che emerge, diciamo, intorno alle poche parole, alle poche pagine che i Vangeli dedicano alle premesse, diciamo così, dell'ingresso nella passione, cioè ai giorni, al tempo precedente l'inizio, della sua passione. E allora Cristo viene ferito da tutti i peccati, ma viene da tutti, dai peccati di ogni tempo, ma viene anche consolato dalle opere buone, dalla consolazione, dall'amore, dalla preghiera, dai sacrifici che tutti i suoi fedeli compieranno nel corso del tempo, dei secoli futuri. Questa è la dottrina della riparazione, che è contenuta in un'enciclica del 1928 di Pio XI, la Miserentissimus Redemptor, e che è anche una dottrina della consolazione, no? Noi possiamo misteriosamente, non con l'evidenza con cui possiamo guardare un gesto così, ma possiamo misteriosamente, grazie alla volontà di Dio, collaborare alla sua opera di restaurazione del bene dopo il peccato originale, ma anche collaborare consolandolo, consolando il suo cuore afflitto, il suo cuore che sta per essere trafitto. Abbiamo visto come Papa Francesco riprenda questa dottrina, vi dedichi diverse pagine, e ancora oggi, questa sera, dal numero 158, ci sono gli ultimi stralci di questa riflessione di Papa Francesco sul tema della consolazione. L'insopprimibile desiderio di consolare Cristo, che parte dal dolore di contemplare ciò che egli ha sofferto per noi, si nutre anche del riconoscimento sincero delle nostre schiavitù, degli attaccamenti, della mancanza di gioia nella fede, delle vane ricerche e, al di là dei peccati concreti, della mancata corrispondenza del cuore al suo amore e al suo progetto. È un'esperienza che ci purifica, perché l'amore ha bisogno della purificazione delle lacrime, che alla fine ci lasciano più assetati di Dio e meno ossessionati da noi stessi. Vediamo così che quanto più profondo diventa il desiderio di consolare il Signore, tanto più si approfondisce la compunzione del cuore credente. Cioè, più aumenta il nostro desiderio di consolare Cristo, più aumenta il senso, il dolore per i nostri peccati. Perché non è un senso di colpa che ci butta a terra. E qui il Papa cita se stesso, cita l'omelia del 28 marzo del 2024. Dice: non è un senso di colpa che ci butta a terra, non è uno scrupolo che paralizza, ma è un pungolo benefico che brucia dentro e guarisce. Perché il cuore, quando vede il proprio male e si riconosce peccatore, si apre, accoglie l'azione dello Spirito Santo, acqua viva che lo scuote, e fa scorrere le lacrime sul suo volto. Non si tratta di commiserarsi, come spesso siamo tentati di fare. Avere lacrime di compunzione, invece, significa pentirsi seriamente di avere rattristato Dio con il peccato. Significa riconoscere che siamo sempre in debito e mai in credito. Come una goccia scava una pietra, così le lacrime scavano lentamente i cuori induriti. In questo modo assistiamo al miracolo della tristezza, della buona tristezza che porta alla dolcezza. La compunzione non è frutto del nostro lavoro, ma è una grazia e come tale va chiesta nella preghiera. Queste sono parole, appunto, che Papa Francesco pronunciò nell'omelia della messa crismale il 28 marzo dell'anno scorso. E chiedere dolore con Cristo abbandonato, tormento con Cristo tormentato, lacrime, intima pena per la grande pena che Gesù soffrì per me. Questo è Sant'Ignazio di Loyola, il maestro fondatore della Compagnia di Gesù, il maestro degli esercizi spirituali che portano il suo nome, gli esercizi di Sant'Ignazio, che scrive queste cose nel testo degli esercizi. Chi li ha fatti se li ricorderà senz'altro, si ricorderà senz'altro proprio il contesto. Gesù, Ignazio, vuole che l'esercitante, cioè chi fa gli esercizi, instauri una relazione d'amore personale con Cristo. Diventi non semplicemente così il figlio di Dio fatto uomo, certamente, non il capo della Chiesa, certamente, ma diventi proprio un uomo e un Dio, che misteriosamente sono uniti nella stessa persona, con cui noi abbiamo una relazione d'amore, una, come dire, un rapporto, diciamo così, una relazione che non sia semplicemente intellettuale, ma che proprio cresca nella preghiera, nello stare davanti a Lui, nel Santissimo Sacramento, nell'adorazione eucaristica, che poi sono le cose, adesso lo vedremo fra poco, che vengono richieste dal cuore di Cristo a Santa Margherita Maria, alla quale, che è l'iniziatrice di questa grande devozione al cuore di Gesù. E Gesù le dice quanto è amareggiato il suo cuore per l'indifferenza, per l'assenza di attenzione con cui gli uomini si rapportano con lui. Cioè, la sua miracolosa presenza nel Santissimo Sacramento dovrebbe essere stimolo perché ciascuno di noi, sempre, ovunque, ogni qualvolta sia possibile, si metta ad adorarlo, ad adorare la sua presenza reale, perché è realmente presente non solo nell'Eucaristia che riceviamo quando facciamo la comunione, ma anche nel Santissimo Sacramento che c'è in tutte le chiese che appunto lo hanno, direi tutte, quasi. E allora è lì che può nascere il nostro rapporto, la nostra relazione d'amore con lui. Cioè, è lì che può nascere più facilmente. Certo, noi possiamo adorare Cristo ovunque, in qualsiasi circostanza, ovunque siamo, anche perché Dio è il creatore di ogni uomo, è il creatore dell'universo, però certamente di fronte alla presenza reale del Santissimo Sacramento è più facile. È più facile che la nostra relazione con Lui si arricchisca di amore vero, di manifestazione concreta di questo amore. Chiedo quindi, scrive il Papa, che nessuno si faccia beffe delle espressioni di fervore credente del santo popolo fedele di Dio, che nella sua pietà popolare cerca di consolare Cristo. Sono tante le manifestazioni, non soltanto quella dei 9 venerdì, in cui il popolo, cioè la gente comune, la gente semplice, esprime il suo amore a Cristo. E noi non dobbiamo disprezzare nulla di qualsiasi manifestazione, di qualsiasi espressione di questo amore, di questo legame. A qualcuno può fare sorridere, ma il popolo di Dio ha questo senso, questo sesto senso della cattolicità, cioè della presenza di Cristo, del legame con Lui. Ecco perché, per esempio, le apparizioni del Sacro Cuore hanno avuto una grande risposta nella vita della Chiesa. Ecco perché le apparizioni mariane successive, quelle del Sacro Cuore, hanno sempre avuto una grande risposta a Lourdes, a Fatima, oggi a Medjugorje e in tanti altri posti. Perché lì si manifesta di più, si vede di più la tenerezza di Cristo, la sua umanità che ci chiede di essere pregata, di essere ricordata, di essere oggetto del nostro amore, della nostra attenzione. Quindi credo, e questo ha portato a una serie di manifestazioni di questo amore, no? Che può essere la chiesa, la candela accesa in una chiesa, può essere la preghiera davanti alla statua del Sacro Cuore o alle statue, le tante diverse statue della Madonna. Possono essere tante queste forme di manifestazione del popolo che non dobbiamo disprezzare, ma anzi apprezzare e imitare. E invito ciascuno, continua il Papa, a chiedersi se non ci sia più razionalità, più verità e più saggezza in certe manifestazioni di questo amore che cerca di consolare il Signore, che non nei freddi, distanti, calcolati minimi atti d'amore di cui siamo capaci noi che pretendiamo di possedere una fede più riflessiva, coltivata e matura. Questo è un po' sempre la giustificazione di quello che ha una fede razionale, fredda, e che guarda la vecchietta che accende la candela, che si inginocchia fino in ter per terra, che prega con devozione. Siamo portati a guardare queste manifestazioni con una certa sufficienza. E il Papa ci dice di no, cioè non disprezzate. Anzi, perché il popolo di Dio ha veramente questo sesto senso, il senso della fede. E quindi dobbiamo anche noi guardare e imparare da questi atteggiamenti. In questa contemplazione del cuore di Cristo, donatosi fino all'estremo, noi veniamo consolati. È chiaro che veniamo consolati perché sentiamo che il nostro Signore si è preoccupato di noi, di ciascuno di noi, al punto di sacrificarsi e di sacrificare non soltanto la sua vita terrena, così la fatica del suo apostolato, ma di sacrificare la vita. Il dolore che sentiamo nel cuore lascia il posto a una fiducia totale e alla fine ciò che rimane è gratitudine, tenerezza, pace. Rimane il suo amore che regna nella nostra vita. La compunzione non provoca angoscia, ma alleggerisce l'anima dai pesi, perché agisce nella ferita del peccato, disponendoci a ricevere proprio lì la carezza del Signore. E la nostra sofferenza si unisce a quella di Cristo sulla croce, perché quando diciamo che la grazia ci permette di superare tutte le distanze, ciò significa anche che Cristo, quando soffriva, si univa a tutte le sofferenze dei suoi discepoli nel corso della storia. Così, se soffriamo, possiamo provare la consolazione interiore di sapere che Cristo stesso soffre con noi. Desideroso di consolarlo, ne usciamo consolati. Ecco, questo è un po' quel misterioso rapporto di cui parlavamo prima. Noi possiamo contribuire misteriosamente ad alleviare le sofferenze che Cristo patisce nell'agonia, nei misteri dolorosi del rosario, ma questo vale anche al contrario. La preghiera di Cristo, la preghiera di sua madre, entra dentro di noi, giova, ci giova proprio per questo scambio misterioso. Noi siamo desiderosi di consolarlo, ma in realtà siamo quelli che ne escono consolati da questa relazione, da questo rapporto che c'è con Dio, con Cristo. Ma a un certo punto di questa contemplazione del cuore credente deve risuonare quel drammatico appello del Signore: consolate, consolate il mio popolo. E ci tornano alla mente le parole di San Paolo, che ci ricorda che Dio ci consola perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. E infine, l'ultimo paragrafo, il numero 163, prima del quinto capitolo, questo ci invita ora a cercare di approfondire la dimensione comunitaria, sociale e missionaria di ogni autentica devozione al cuore di Cristo. Infatti, nello stesso momento in cui il cuore di Cristo ci conduce al Padre, ci invia ai fratelli. Nei frutti di servizio, fraternità e missione che il cuore di Cristo produce attraverso di noi, si compie la volontà del Padre. In tal modo il cerchio si chiude. In questo è glorificato il Padre mio, portiate molto frutto. Cominciamo così il quinto capitolo che ci porta alla fine, al termine dell'enciclica. Amore per amore. Nelle esperienze spirituali di Santa Margherita Maria, insieme all'ardente dichiarazione d'amore di Gesù, troviamo anche una risonanza interiore che chiama a dare la vita. Sapere di essere amati e riporre tutta la nostra fiducia in questo amore non significa annullare tutte le nostre capacità di donazione, non implica di rinunciare all'insopprimibile desiderio di dare qualche risposta con la nostra piccole e limitate capacità. A partire dalla seconda grande manifestazione, Santa Margherita, Gesù esprime il dolore perché il suo grande amore per gli uomini non riceveva in cambio che ingratitudini e indifferenza, freddezze e ripulse. Questo, dice il Signore, mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione. Sono parole che troviamo nell'autobiografia di Santa Margherita Maria. Gesù parla della sua sete di essere amato, mostrandoci che il suo cuore non è indifferente alla nostra reazione e al nostro desiderio. Dice: ho sete, una sete tanto ardente di essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento che mi consuma. Eppure non trovo nessuno che, secondo il mio desiderio, tenti di dissetarmi corrispondendo al mio amore. La richiesta di Gesù è l'amore. Quando il cuore credente lo scopre, la risposta che scaturisce spontaneamente non è un'onerosa ricerca di sacrifici o il mero adempimento di un pesante dovere, ma è una questione d'amore. Attenzione, riflettiamo su queste parole perché sono veramente piene di significato, cioè non è quello che io faccio, ma è l'amore con cui faccio che può convertire, che può aiutare Cristo a convertire la persona o le persone che vedo. Non sono io che sono bravo, ma è Cristo che si serve di me. È molto diverso. Ci toglie ogni vanagloria, ogni forma di presunzione. E ci fa guardare anche a Cristo non con distacco e indifferenza, ma con la certezza che è Lui che opera. E però noi non dobbiamo rimanere con le mani in mano, noi dobbiamo contribuire, perché misteriosamente Lui vuole il nostro contributo. La richiesta di Gesù è l'amore. Quando il cuore credente lo scopre, la risposta che scaturisce spontaneamente non è un'onerosa ricerca di sacrifici o il mero adempimento. Ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. È Santa Margherita che parla. Ve la rileggo. Ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mi sentii spinta dal desiderio di ricambiarlo e di rendergli amore per amore. Così insegna Leone XIII, un altro papa, grande papa, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, il quale, guardando l'immagine del sacro, mediante l'immagine del Sacro Cuore, dice: la carità di Cristo ci spinge a ricambiare amore per amore. Dobbiamo tornare alla parola di Dio per riconoscere che la migliore risposta all'amore del suo cuore è l'amore per i fratelli. Non c'è gesto più grande che possiamo offrirgli per ricambiare amore per amore. La parola di Dio lo dice con totale chiarezza. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi grandi, di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Il Vangelo di Matteo. La lettera ai Galati. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chi non ama il proprio fratello che vede, prima lettera di Giovanni, non può amare Dio che non vede. L'amore per i fratelli non si fabbrica però, cioè non è una cosa che noi fabbrichiamo, comperiamo. non è il risultato di un nostro sforzo naturale, il nostro impegno per avere l'amore per i fratelli, ma richiede una trasformazione del nostro cuore egoista. Che cos'è l'egoismo? È mettere sempre se stessi, il proprio ego, il proprio io, al centro e al di sopra di tutto il resto. Non va bene soprattutto come esempio. Non va bene a Dio, certamente, che vuole tutto da noi, non è che vuole un momento, un periodo, vuole tutto, vuole tutta la nostra vita. E guardate, anche questo è un tema di riflessione, non significa che allora dobbiamo prendere, partire e andare chissà dove, ma se siamo battezzati dobbiamo capire che Dio vuole tutta la nostra vita, non un pezzo, non una parte, non la domenica, non quando diciamo le preghiere, ma sempre. E allora l'amore per i fratelli non si fabbrica, non è il risultato di un nostro sforzo naturale, ma richiede una trasformazione del nostro cuore, che è egoista. Nasce allora spontaneamente la ben nota supplica: Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Per questo stesso motivo l'invito di San Paolo non era sforzatevi di fare opere buone. Il suo invito era precisamente abbiate tra voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. È bene ricordare che nell'impero romano molti poveri, forestieri e tante altre persone scartate trovavano nei cristiani rispetto, affetto e cura. Questo spiega perché l'imperatore che era stato sconfitto, l'imperatore Giuliano, l'apostata, a un certo punto, siccome si rende conto che i poveri sono amati dai cristiani e i cristiani sono a loro volta amati dai poveri, allora scrive: ma perché non facciamo così anche noi? Ci prova, ma fallisce. Questo per dire che cosa? Per dire che non sono le opere degli uomini, che pur vanno fatte al meglio possibile, ma non sono le opere che cambiano il cuore delle persone, che cambiano il mondo. È Dio. Dio è poi che si può servire delle nostre opere, ma è Lui che opera anzitutto. In una lettera si sofferma soprattutto sull'ordine di creare istituzioni di beneficenza per cooperare con i cristiani e attirare il rispetto della società. Questo è Giuliano l'Apostata. Giuliano l'Apostata era quell'imperatore che voleva che Roma a un certo punto ritornasse al cristianesimo, che guarda i cristiani che aiutano i poveri e dice: dobbiamo farlo anche noi, perché questo è quello che ci dà il consenso della gente. Ci prova, non ci riesce, ma quello che Papa Francesco vuole dirci è: guarda che non sono le nostre opere. I terroristi di Hamas, per fare un esempio di queste ore, aiutavano o perlomeno in qualche modo dicevano di aiutare e lo facevano anche veramente concretamente la popolazione. Ma questo non rende la loro causa migliore, buona. No, è sbagliata, anche se facevano un gesto positivo, un gesto di aiuto concreto. Cioè, quello che vuole dirci il Papa e non sono le nostre opere, le nostre azioni, che dobbiamo fare, attenzione, e dobbiamo farle il meglio possibile. Ma non sono loro che cambiano il mondo, che convertono il cuore. È la grazia di Dio. Identificandosi con i più piccoli della società, Gesù ha portato la grande novità del riconoscimento della dignità di ogni persona e anche e soprattutto di quelle persone che erano qualificate come indegne. Questo principio nuovo nella storia umana, per cui l'essere umano è tanto più degno di rispetto e di amore quanto più è debole, misero e sofferente, fino a perdere la stessa figura umana, ha cambiato il volto del mondo, dando vita a istituzioni che si prendono cura delle persone che si trovano in condizioni disagiate, i neonati abbandonati, gli orfani, gli anziani lasciati soli, i malati mentali, le persone affette da malattie incurabili o con gravi malformazioni, coloro che vivono per strada. È il dicastero, la dottrina della fede, Dignitas Infinita, che ci ricorda questa verità, quest'altra verità assolutamente rilevante e fondamentale. Cioè, ogni uomo è figlio di Dio. Ogni uomo, per ogni uomo Cristo si è immolato sulla croce. Cioè, non è un mondo a parte quello che costruiamo, che cerchiamo di costruire. E non c'è nessuno che sia indegno di entrare nel regno dei cieli, se non almeno, diciamo così, a prima vista per ciascuno di noi. Noi dobbiamo fare di tutto per tutti. E dobbiamo riflettere sulla nostra vita. Non è che dobbiamo smettere di occuparci dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri affari, dei nostri beni, del nostro lavoro, eccetera. Però attenzione, c'è sempre qualcosa di più grande, di più importante. Ed è Lui, è Cristo. Anche dal punto di vista della ferita del suo cuore, guardare il Signore che ha preso su di sé tutte le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie, ci aiuta a prestare maggiore attenzione alle sofferenze e ai bisogni degli altri. Ci rende forti per partecipare alla sua opera di liberazione, come strumenti per la diffusione del suo amore. Se contempliamo il dono di sé che Cristo ha fatto per tutti, diventa inevitabile chiederci perché non siamo capaci di dare la vita per gli altri. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Questa unione tra la devozione al cuore di Gesù e l'impegno verso i fratelli attraversa la storia della spiritualità cristiana. E qua il Papa fa alcuni esempi. A partire da Origene, o d'Origene, diversi padri della Chiesa hanno interpretato il testo di Giovanni, settimo capitolo, «Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva», come riferito al credente stesso, sebbene sia la conseguenza del fatto che egli stesso ha bevuto da Cristo. Così l'unione con Cristo mira non solo a saziare la propria sete, bensì a farci diventare una fonte di acqua fresca per gli altri. Origene diceva che Cristo realizza la sua promessa facendo sgorgare da noi torrenti d'acqua. L'anima dell'essere umano, che è a immagine di Dio, può contenere in sé e produrre da sé pozzi, sorgenti e fiumi. Sant'Ambrogio raccomandava di bere da Cristo affinché abbondi in te la sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. E Mario Vittorino sosteneva che lo Spirito Santo si dona con tale abbondanza che chi lo riceve diventa un grembo che riversa fiumi di acqua viva. Sant'Agostino diceva che questo fiume che sgorga dal credente è la benevolenza. San Tommaso San Tommaso d'Aquino ha ribadito questa idea sostenendo che quando qualcuno si affretta a comunicare agli altri i vari doni della grazia che ha ricevuto da Dio, dal suo seno sgorga acqua viva. Infatti, se il sacrificio della croce, offerto con animo amante e obbediente, presenta una soddisfazione sovrabbondante e infinita per le colpe del genere umano, la Chiesa, che nasce dal cuore di Cristo, prolunga e comunica in ogni tempo e in ogni luogo gli effetti dell'unica passione redentrice, che orientano le persone all'unione diretta con il Signore. Cioè ogni devozione, in particolare questa devozione che stiamo affrontando, quella al cuore di Cristo, ha sempre una dimensione sociale e una dimensione missionaria. Anche, teniamolo sempre presente anche per riconoscere la bontà delle proposte, per riconoscere o meno la bontà delle proposte che ci vengono fatte. C'è una dimensione missionaria, sociale. C'è la prospettiva di costruire un mondo migliore? Sono domande importanti, non campate per aria. È questo il vero modo di adorare Cristo e poi fare in modo, ma veramente, che questo riverberi sulla società, apra a un mondo migliore. Allora siamo sicuri che la nostra relazione, il nostro rapporto con Lui stanno andando bene o sono andati bene. San Francesco di Sales si lasciava illuminare soprattutto dalla richiesta di Gesù: imparate da me che sono mite e umile di cuore. In questo modo, diceva, nelle cose più semplici e ordinarie rubiamo il cuore al Signore. Sarà contento di noi solo se avremo cura di servirlo bene nelle cose importanti e di rilievo, come nelle piccole e insignificanti. Sia che con le une che con le altre possiamo rapirgli il cuore. I piccoli gesti quotidiani di carità. Un mal di testa, un mal di denti, un lieve malessere, una stranezza del marito o della moglie, un vaso rotto, un dispetto, una smorfia, la perdita di un guanto, di un anello, di un fazzoletto, quel piccolo sforzo per andare a letto presto la sera e alzarsi al mattino di buon'ora per pregare, per fare la comunione. Quella piccola vergogna che si prova a fare in pubblico un atto di devozione. A farla breve, tutte le nostre piccole contrarietà accettate e abbracciate con amore fanno infinitamente piacere alla bontà divina. E San Francesco di Sales, in quel bellissimo libro classico della spiritualità cristiana, L'introduzione alla vita devota. Ma in definitiva, continua Papa Francesco, la chiave della nostra risposta all'amore del cuore di Cristo è l'amore per il prossimo, un amore stabile, costante, immutabile, che non soffermandosi sulle inezie né sulle qualità o sulle condizioni delle persone non è soggetto a cambiamenti o ad antipatie. Nostro Signore ci ama senza interruzione, sopporta i nostri difetti come le nostre imperfezioni. Dobbiamo quindi fare lo stesso nei confronti dei nostri fratelli, senza mai stancarci di sopportarli. E questo è un sermone della Chiesa primitiva, dei primi secoli. Mi sa che ci conviene fermarci qui per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di porre qualche domanda, di fare qualche osservazione su quanto letto. Pronto?
Sì, pronto?
Sì, prego.
Buonasera, mi chiamo Giancarlo, dalla provincia di Cuneo.
Sì, buonasera.
Buonasera, ho ascoltato con molto piacere ciò che lei ha detto, ciò che lei ha affermato. Però per venire al concreto, mi stavo chiedendo perché io vedo questa Chiesa che sta andando un po' indietro, che sta perdendo un po' di potere in questo senso, no? Quindi per sensibilizzare le persone bisognerebbe, secondo me, anche che avere un cambiamento di atteggiamento lato organo Chiesa, ma Chiesa detto proprio nome e cognome, quindi sacerdoti, vescovi, sì, diciamo sacerdoti e vescovi, ecco. Io ogni tanto
Sì.
faccio dei propositi al vescovo per cercare di migliorare certe cose, perché vedo una cosa ferma, stantia, vedo, non lo so, vedo anche un po' di sfiducia.
Sì. Beh, è una chiesa. Ha la testa in cielo, ma i piedi per terra, quindi è una società divino-umana. Sicuramente assistita dallo Spirito Santo, da Dio, ma è assistito il suo magistero, il Papa nel suo magistero è assistito dallo Spirito Santo che gli garantisce l'infallibilità. Certamente nei pronunciamenti straordinari, ma anche sostanzialmente nell'insieme del magistero ordinario. Però poi la Chiesa è composta da santi e da peccatori, cioè anche noi siamo la Chiesa. E conosce, come tutte le cose umane, dei periodi di grande fervore, dei periodi di grande sofferenza, di grandi patimenti, anche di errori, di atteggiamenti sbagliati, di peccati, di lotte intestine. Che cosa noi però non dobbiamo mai dimenticare? Che la Chiesa è la sposa di Cristo, lo è sempre. Lo è anche quando i suoi uomini sbagliano, noi sbagliamo, ma non facciamo venir meno l'amore di Cristo per noi stessi e quindi per l'insieme della Chiesa. Quindi è vero, la Chiesa oggi conosce un momento di grande difficoltà in Occidente, perché altrove è diverso. Mentre in Asia e in Africa è in corso la prima evangelizzazione, con tutto il fervore che comporta l'apostolato missionario, l'inizio, eccetera, da noi in Occidente la Chiesa ha bisogno di una seconda evangelizzazione, di una nuova evangelizzazione, come diceva San Giovanni Paolo II, perché gli effetti della prima evangelizzazione si sono perduti. E questo spiega quello che è il dramma più profondo della Chiesa di oggi, e cioè proprio la sua difficoltà ad essere missionaria, a fare quello che diceva lei, cioè a far conoscere Cristo, a far conoscere il suo magistero, il suo messaggio, eccetera. Questa è la grande difficoltà, la grande sofferenza, anche perché è frutto spesso di debolezza, di paura di rispetto umano, di paura di fare, di compiere qualche cosa che non va bene, di far brutta figura, eccetera. Quindi coraggio, cioè lei si mette al servizio, proponga, ma ci stia dentro, nelle parrocchie dove vive, eccetera, non si lasci mettere nei lati, dia il suo contributo, faccia le sue proposte, cerchi di rianimare come può, come è possibile, questa Chiesa oggettivamente oggi stanca e quindi segnata da questa stanchezza. Pronto? Cari amici, riprendo prima di chiudere l'ultima domanda. Il tema della stanchezza è un tema reale, un tema che colpisce gli apostoli, colpisce i discepoli, già al tempo di Gesù, quando si addormentano perché sono stanchi, ma soprattutto perché sono tristi. Perché vedono la difficoltà, vedono l'ostilità, vedono l'incomprensione del popolo di Israele, del Sinedrio. E questo, come succede oggi, noi vediamo molti che si allontanano dalla Chiesa, vediamo una Chiesa che fa fatica, vediamo le nostre comunità che fanno fatica a evangelizzare, ad attrarre. E questo fa parte dell'essere cristiano. Sono le sofferenze degli apostoli, le stesse che ha sofferto Gesù nell'orto degli ulivi, quando ha visto che molti gli avrebbero girato le spalle, come gli stavano girando le spalle in quel momento. Però ha visto anche gli altri. Come si fa a non subire la stanchezza? E non c'è un modo specifico, cioè Gesù stesso ci ha detto: sarete perseguitati per il mio nome, che può anche voler dire sarete ignorati, sarete presi in giro, non vi calcoleranno. La stanchezza si supera come? Beh, anzitutto con la preghiera, con tanta preghiera, perché la preghiera ci rinnova il motivo per cui siamo a fianco di Gesù. La preghiera, l'approfondimento della fede, dobbiamo essere sempre più bravi e più capaci di rendere ragione che è della speranza che è in noi. Per usare le parole della prima lettera di San Pietro. Non basta un cristianesimo generico, una spolveratina così, dobbiamo approfondire, studiare. La Chiesa è anche la sua dottrina, prendiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, studiamolo, leggiamolo, facciamolo conoscere. È una vera e autentica miniera, scusate. Bene, siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona settimana, una buonanotte. Arrivederci alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.